ha scoperto, diciamo, ha intuito, diciamo, la questione della selezione naturale proprio in un arcipelago, perché c'erano tutte queste diversità di popolazione, no, fra i famosi fringuelli, no, della Galapagos. Ecco perché in una città anche come Bologna, dove ci sono tanti spazi verdi, magari non enormi, però tanti, può essere molto interessante dal punto di vista delle popolazioni degli Apoidei. E poi Bologna è una città ricca, oltre che di tanti spazi verdi, anche di tante aree ortive. Ed è interessante questa cosa, soprattutto perché chi gestisce, chi abita quelle aree ortive, di solito sono persone competenti, quantomeno per far crescere le piante, poi magari non tanto da altri punti di vista, ma soprattutto sono aree già gestite dalla popolazione. Questo perché le aree verdi, per motivi economici, per motivi anche di logistica, sono gestite dal comune, dai comuni, dagli enti locali, tramite contratti che vanno al massimo ribasso, fino a qualche tempo fa esclusivamente al massimo ribasso. Questo significa che, per esempio, a Bologna, fino a qualche tempo fa, adesso invece nei contratti, per fortuna, c'è dei miglioramenti, cioè, vale anche nella valutazione dei contratti, vale anche, diciamo, degli aspetti di buona gestione. Fino a qualche tempo fa c'era solo il massimo ribasso, ma comunque il costo è di 1 euro a metro quadrato all'anno, quindi un costo minimo. Il service, il massimo che può fare, è fare i tagli che sono richiesti, comunque troppi tendenzialmente, eccetera. E mentre le aree gestite dai cittadini, o comunque in cui i cittadini sono presenti in maniera forte, possono essere gestite in maniera diversa rispetto alla pura gestione, diciamo così, estetica o comunque funzionale delle aree verdi, cosa che fanno tendenzialmente i service. Ok, vi faccio vedere un paio di sperimentazioni, di studi, di ricerche che abbiamo fatto negli ultimi anni proprio sugli impollinatori in città. Questa riguarda proprio la non so se l'avevo già scritto, no, riguarda la campionamento di Apoidei, quindi di api, in 5 aree ortive della città di Bologna, un campionamento che sta andando avanti già da 5 anni. O meglio, che è andata avanti per 3 anni e poi per altri 2 anni in un'altra area. Le api sono molte. Oltre all'ape da miele che tutti conosciamo, che in realtà è un animale domestico, tra virgolette domestico, nel senso che in qualche modo è stato addomesticato dall'uomo e ha bisogno dell'uomo in gran parte, oddio, probabilmente sopravviverebbe anche senza, ma comunque, diciamo, allo stato attuale è in gran parte gestito dall'uomo, perché è una vera e propria produzione, allevamento per motivi di produzione. Esistono tantissimi api selvatiche, quindi non allevate. Torno un attimo indietro, che cos'è l'impollinazione? Come avviene l'impollinazione da parte delle api? Le api entrano all'interno del fiore, tendenzialmente proprio all'interno, o dipende ovviamente dalla forma del fiore, comunque in una parte abbastanza nascosta, perché vanno a cercare il nettare. Le api adulte si nutrono di nettare, poi magari fanno il miele con quel nettare, ma tendenzialmente si nutrono diciamo, le api sociali fanno anche il miele, però diciamo le api solitarie tendenzialmente si nutrono individualmente di miele. Per trovare il nettare, di solito il nettare sta nella parte bassa, comunque più nascosta del fiore, perché appunto serve per far imbrattare l'ape con il polline, che è il polline viene poi trasferito, portato, no, agli altri fiori e avviene la, appunto l'impollinazione, la fecondazione, e questo è un passaggio obbligatorio per moltissime piante, come abbiamo visto prima, comprese molte piante di cui ci nutriamo. E i fiori sono fatti apposta in questo modo, a volte ci sono addirittura dei meccanismi a scatto, cioè l'ape toccando un filamento praticamente si scatta un'antera e imbratta il dorso dell'ape in questo modo qui. Ci sono su questo argomento qui tantissime cose interessantissime, sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista etologico. Non so, alcuni bombi sono in grado di, con il loro suono, di far fiorire la pianta più velocemente, proprio con il ronzio, no? Oppure con il ronzio aumentano la produzione di polline, quindi il ronzio di questi bombi viene percepito dalle piante ed è un segnale per aumentare la produzione di polline, scusate, eccetera. Non stiamo, quante sono tantissime le api solitarie, le api selvatiche, in numero variabile perché dipende dagli entomologi, nel senso che gli entomologi tassonomisti sono delle bestie strane e cercano di individuare più specie possibili perché questo è il loro sport, e quindi a volte delle specie che pensavamo fosse la stessa specie magari si differenziano per piccoli particolari, quindi vengono divise in specie diverse, poi probabilmente sono, lo sono realmente, ma insomma fatto sta, questo perché ogni volta io dico sono tot specie, poi no, sono tanti, no, sono tanti, insomma comunque oggi più di 1000 specie, diciamo, in Italia, con tante differenze, sia da un punto di vista tassonomico, ci sono una serie di famiglie della superfamiglia Apoidee, i colletidi, gli andrenidi, i melittidi, gli apidi vero e proprio, che è una sottofamiglia appunto della famiglia Apoidee, i megachilidi, e alictidi. Gli alictidi sono piccole, sono nere, sono proprio molto diverse anche dagli altri. E comunque queste famiglie sono molto diverse soprattutto per il comportamento, adesso vedremo, per il ciclo vitale. Innanzitutto c'è una differenza sul livello di socialità, cioè abbiamo api solitarie, che quindi vivono da sole, api presociali, o meglio, api solitarie, api gregarie, che sono solitarie ma nidificano quasi in un condominio, diciamo, no? Cioè tutte vicine l'una all'altra, no? Quindi sono gregarie semplicemente. Presociali, che fanno delle sorte di collaborazioni, però non arriva a una vera e propria socialità. E poi ci sono i veri e propri apoidei sociali. Apoidei sociali vuol dire che fanno, come nel caso delle api da miele, delle colonie in cui c'è anche una differenziazione di lavoro fra i vari individui, in cui l'arnia è considerata addirittura un superorganismo, nel senso che c'è una complessità tale che può essere quasi considerato un organismo a sé, tutta l'arnia. Però ci sono anche degli eusociali primitivi, e queste sono delle società pluriannuali, che vivono per sempre, diciamo così, a meno che non arrivi qualcosa che le distrugge, diciamo, ma sono delle società che vanno avanti. Invece gli eusociali vuol dire propriamente sociali, primitivi, hanno delle società annuali, cioè praticamente durante la stagione fanno il nido, come i bombi per esempio, fanno il nido, ci sono anche, oltre che maschi e femmine, anche delle differenziazioni, chi va a impollinare, chi o meglio a bottinare si dice, cioè a prendere il miele, il nettare, eccetera. E ci sono quelli che invece sanno, le guardiane, eccetera, però quella società è una società annuale, cioè a fine stagione muoiono tutte a parte la regina, si fa una nuova regina, questa nuova regina sverna e l'anno successivo in primavera, sverna in una, si nasconde, sverna, e l'anno successivo in primavera va a fondare una nuova colonia. Poi ci sono differenze per quanto riguarda dove vanno a mangiare, su quali fiori. Alcune specie sono cosiddette monolettici, cioè sono specifiche, vanno a cercare una specie, esclusivamente una specie, per esempio appunto questa sitotropa che vedete ha un rapporto specifico con una determinata, in questo caso campanula. Alcuni sono oligolettici e altri sono polilettici. Oligolettici, poche specie, polilettici, tante specie. Ovviamente avranno delle specializzazioni, quelle oligolettiche, addirittura monolettiche, per dal punto di vista proprio del riconoscimento dell'odore, del colore, della forma e anche delle specializzazioni morfologiche rispetto al fiore della pianta o delle poche piante che visitano, mentre le polilettiche sono più generiche, hanno una ligula, adesso le vediamo, appunto più lunga, perché magari devono raggiungere, cioè ci sono alcuni fiori che sono fatti a campanula, per cui il nettare è in fondo e quindi hanno questo apparato boccale più lungo, estroflessibile, che gli permette di arrivare appunto in fondo al fiore. Quindi anche da questo punto di vista morfologico possiamo distinguere api con ligula corta, che quindi vanno su fiori magari la margherita tipicamente o di questo tipo, molto semplici, e poi api con ligula lunga. Ancora ci sono api apoidei che raccolgono il polline, perché si nutrono nel nettare, ma spesso raccolgono il polline anche per la propria progenie, per fare per esempio nel caso delle api la pappa reale ricca di polvere, di polline, eccetera eccetera, quindi raccolgono questo polline nelle zampe posteriori, oppure in delle sorte di sacche che hanno queste zampe posteriori, oppure invece sotto l'addome, ok? Quindi possono essere podilegidi o gastrolegidi. I nomi ovviamente, lego vuol dire portare, e podio, si riferisce alle zampe, ai piedi, alle zampe, gastro all'addome. E poi, modalità di nidificazione. Molti, la maggior parte, nidificano nel suolo, altri nidificano invece in aria, dopo vedremo. Quelli che nidificano nel suolo...
Un attimo, voglio solo sapere, è possibile poi avere questo materiale? Sì. Perché io sto facendo le foto che fanno schifo.
Sì, ce lo fanno dare dopo.
Ecco.
Non lo garantisco. No, ce lo puoi dare.
Certo, certo, sì, no, assolutamente.
Assolutamente.
Non tutte le foto sono libere, soprattutto per esempio questa parte qui è una parte in cui ci hanno lavorato altri, quindi lo manderei più, cioè più che pubblicarlo sul sito, lo manderei tipo via email, eccetera, nel senso che per scopi didattici si possono usare, proprio la pubblicazione per tutta una serie di motivi che conosci meglio di me, ma in questo caso anche autoriali, nel senso che questa in particolare che vi sto facendo vedere adesso è di un collaboratore, cioè di una persona con cui collaboro, però è sua. Dicevo, però sì, si può avere materiale, sempre si deve avere. Ci sono molti tipi di nidi a suolo, tipicamente in buchi già fatti, per esempio, non so, ex tane di arvicole, topi, oppure di altri piccoli, insomma, piccoli, più o meno piccoli mammiferi, oppure anche nelle insomma, in varie situazioni a suolo. Ovviamente, tanto più il suolo, se ne parlava l'altra volta, è calpestato o è gestito, tanto meno queste situazioni ci sono, e quindi questi insetti, uno dei grossi problemi in città, ma non solo in città, è trovare dei siti di nidificazione. Forse è il maggior problema che hanno, paradossalmente. Quindi alcune zone, parlavamo della collinetta legata alla ghiacciaia, che non sono, che sono magari lasciate se stesse, in cui magari ci sono anche appunto nidi di altri animali, eccetera, ma comunque non sono calpestate, non sono gestite, eccetera, eccetera, e gli apoidei spesso trovano modo di fare il loro nido. Sono rare purtroppo in città in generale, ma ci sono, per fortuna ancora. E poi invece la nidificazione epigea è in perforazioni varie. Tantissimi nidificano nelle chiocciole delle lumache. Questo perché normalmente, adesso se ne trovano poche anche di lumache, però normalmente le lumache muoiono e la chiocciola rimane per anni, decenni, e infatti viene spesso, anche quelle di mare, ripopolata, è una casa, come se trovassi una casa vuota, no? E loro per esempio fanno il nido nelle chiocciole, moltissimi, altri nelle canne, le osme famose, che adesso ormai è, quindi nelle canne o comunque nelle perforazioni, una volta quando non si stuccavano le case, la parte, c'erano i mattoni perforati, no? Per esempio i granai, eccetera. E lì erano degli ottimi siti di nidificazione per molti apoidei, soprattutto osmie, quindi megachilidi, oppure anche in fori, anche in questo caso degli alberi fatti da altri animali. Per esempio ci sono dei coleotteri xilofagi che mangiano il legno, che fanno queste perforazioni, poi lo fanno per mangiarlo sostanzialmente, e lasciano il foro o i picchi, eccetera, e loro vanno a nidificare lì. La cosa interessante, quello che vedete qua sotto, un nido tagliato, una canna tagliata in cui c'è stato il nido dell'osmia, è che in questo caso l'osmia femmina fa tutta una serie di cellette fra loro separate da un setto di fango, e all'interno di queste cellette ci mettono un po' di polline, un po' di nettare, eccetera, e depongono l'uovo. Quindi il primo, poi fanno la seconda celletta, depongono, terza celletta, quarta celletta, quinta celletta, eccetera. La cosa paradossale è che deve sfarfallare, cioè l'ultimo per uscire deve passare da tutte le altre, no? E quindi l'ultimo, meglio, l'ultimo che è stato deposto. E quindi c'è un meccanismo biologico per cui praticamente la madre determina il fatto che il primo a sfarfallare di uovo, di larva, che poi appunto fa tutto il ciclo lì all'interno della celletta, per cui uovo, larva che si mangia il polline, il nettare, poi pupa, poi adulto dentro la pupa, il primo a sfarfallare sarà l'ultimo deposto. C'è un orologio biologico deciso dalla madre biologicamente, che è una roba incredibile, perché non sbagliano un colpo, è sempre così. Si sta cercando di studiare e capire quali sono i meccanismi che permettono, probabilmente sono di tipo alimentare, per cui il primo ha un'alimentazione più ricca, più eccetera, ma non solo di tipo alimentare. Poi ci sono, come sempre, negli insetti, poi, che sono tantissime specie, ci sono i furbini, no? I cleptoparassiti e i parassiti sociali, che sono sempre cleptoparassiti. Cosa sono i cleptoparassiti? Clepto vuol dire, no? Cleptomania, rubare. E questi rubano il cibo agli altri, come il cuculo famoso, no? Che più che il cibo rubano proprio la madre, le pure parentali, e però fanno fuori le uova dell'altra specie. Idem, qua funziona esattamente nello stesso modo, cioè praticamente vanno in un nido già fatto, fanno fuori l'uovo che c'è o la larva, mettono il loro, e poi questi si mangia il loro uovo, si mangia il mangiare che era stato lasciato lì dalla madre dell'altro, no? Quindi rubano letteralmente il nido è il cibo. La cosa interessante sono, questi sono abbastanza comuni, i cleptoparassiti sociali, perché questi addirittura convivono, cioè si fanno allevare letteralmente dal, come dire, dai genitori dell'altra specie, e poi è la larva a far fuori le larve sorelle, tra virgolette, sorellastre, diciamo così, e quindi si fanno allevare da un'altra specie, letteralmente allevare da un'altra specie. Quindi sono situazioni di questo tipo, ce ne sono per esempio anche tra i bombi. Ok, questa è una panoramica degli apoidei. Ho detto che uno dei grossi problemi, anzi il più grosso problema dal punto di vista della biodiversità secondo l'IPBES, è il declino in particolare degli apoidei, degli impollinatori in generale, ma degli apoidei. Perché avviene questo declino? È legato a tutta una serie di situazioni, principalmente la semplificazione degli habitat, o meglio la distruzione degli habitat per semplificazione del paesaggio, che è un concetto un po' diverso, ma dopo ci torniamo, l'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura. Ovviamente è vietato fare i pesticidi durante le fioriture, eccetera, 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 però di fatto gli apoidei sono molto impattati dall'utilizzo sconsiderato in gran parte di fitofarmaci in agricoltura, compresi anche fungicidi, qui vediamo proprio le percentuali, l'urbanizzazione, e dopo vediamo per quale motivo, e cambiamenti climatici anche se relativamente. Qui tornavo appunto al discorso di prima, il riscaldamento globale sta impattando un po' su tutti gli animali, su tutte le specie, cioè tutte le famiglie, diciamo, i raggruppamenti di animali, ma anche anche sulle api. Questo, vabbè, un grafico di un po' del cambiamento climatico da metà dell'Ottocento ad oggi. Il riscaldamento globale, più dei cambiamenti climatici. La semplificazione del paesaggio e la scomparsa di habitat. In che senso? Qui queste fotografie, queste immagini vi fanno vedere come è cambiato il paesaggio, anche quello puramente agricolo, sostanzialmente negli ultimi 60 anni, 70, diciamo dagli anni 50 ad oggi. Ovviamente prima, diciamo, i corsi d'acqua seguivano più o meno il loro corso, nelle zone di pianura, anche nelle zone di pianura c'erano comunque molti alberi e quindi c'erano una diversificazione del paesaggio e anche degli habitat, quelli che vengono chiamati gli ecotoni, cioè le zone di passaggio da un habitat a un altro, da un ecosistema a un altro, dal bosco per esempio a un paesaggio erboso, diciamo radura, ecco. Gli ecotoni lì sono zone particolarmente ricche di specie, perché chiaramente sono quelle zone più diversificate dove molte specie possono trovare un micro habitat adatto, no? La scomparsa di questi ecotoni, di questa diversificazione, per esempio tra alberi e appunto zone più erbacee, radure, eccetera, eccetera, e anche comunque i vari livelli, abbiamo visto che ci sono, no, in un paesaggio strutturalmente biodiverso, quindi con alberi, piante, sempre legnose però più basse, piante erbacee alte, piante erbacee basse, abbiamo una diversificazione anche in senso appunto verticale notevolissima. Ecco, anche quella perdita di questa diversità strutturale va a creare una tale semplificazione appunto del paesaggio, che significa perdita di habitat per tantissimi tipi di animali. Soprattutto in questo caso animali grandi, ma anche per le api, anche per gli insetti, questo è assolutamente vero. Quindi è il secondo fattore, anzi forse il principale fattore di rischio per quanto riguarda gli apoidei. I pesticidi, abbiamo detto, con gli effetti letali, ma anche con effetti subletali cosiddetti, che non sono facili da vedere immediatamente, non vengono mai presi in considerazione, perché appunto non c'è la morte immediata, per cui vedi una moria di api e dici va bene, qua c'è stato un avvelenamento. Ok, quello è un fattore, ma ci sono anche effetti subletali che si sviluppano nel tempo, che impattano in maniera importante. Quindi ridotta capacità di riconoscere il sole, diminuzione delle difese immunitarie, disorientamento, anche effetti metabolici, ma a lungo termine, che portano appunto a un problema. E poi diciamo l'urbanizzazione in senso generale, cioè la cementificazione di zone magari che prima non erano cementificate. Sappiamo che le popolazioni urbane nel mondo stanno aumentando sempre di più, per cui il 68% si crede nel 2050 della popolazione mondiale vivrà nelle città, meno evidente da noi ma molto evidente in Asia, in Centro America, in Africa soprattutto, in tante aree del mondo per vari motivi. E quindi un'alterazione degli habitat, una diminuzione degli habitat anche in questo caso, eccetera. Allora, con questa sperimentazione che vi dicevo, di Simone Flaminio in particolare, in collaborazione con Simone Flaminio, siamo andati a vedere 5 aree ortive di Bologna, e la cosa, situate in zone diverse, quindi due più pedicollinari, diciamo, gli orti del Paleotto e gli orti di Via Saragozza, due più, anzi in particolare una Battirame, ma anche il Erbosa più verso la bassa, diciamo così, cioè verso la parte di pianura del territorio bolognese, quindi verso nord, nord-nord-ovest, e l'Orto Botanico, che è ovviamente in centro, è un micro è un habitat un po' particolare, perché ci sono anche piante esotiche, eccetera, eccetera. I campionamenti, eccetera, eccetera. Numero di specie per area ortiva, la maggior parte che sono state trovate al Paleotto, paradossalmente poi viene Villa Erbosa e poi Via Saragozza e poi solo dopo l'Orto Botanico, quindi Paleotto, che è una zona, non so se avete presente, qua vicino peraltro, e poi Via Battirame. La cosa interessante che è venuta un po' fuori da questo studio è che, quando vi parlavo della questione dell'arcipelago, no? Le popolazioni, cioè la biodiversità relativa fra le varie aree ortive è abbastanza elevata, cioè una discreta diversificazione di specie, cioè al massimo la sovrapposizione di specie è stata del 50%, cioè una specie su due la trovavi da tutte e due le parti e una specie su due la trovavi solo in una delle due, ok? Confrontando due aree, le aree a coppie, ma alcune zone, alcune diverse, per esempio Battirame e Orto Botanico, hanno una sovrapposizione solo del 35%, quindi quasi come se fossero due habitat completamente diversi. Okay? Cosa significa? Significa che c'è una buona biodiversità generale, ma scarsa connettività tra le diverse aree, cioè non si parlano, non ci sono mezzi di locomozione, tra virgolette, ovviamente si muovono da soli con le ali, ma vuol dire che sono o troppo distanti o ci sono delle barriere in mezzo, per cui queste popolazioni sono molto diversificate fra di loro. Da un lato è positivo, perché vuol dire che ci sono tante specie diverse nella città di Bologna, nel suo complesso, ma si parlano poco fra di loro, sono poco connesse l'una all'altra. Ed è qualcosa che abbiamo visto anche in un ulteriore studio poi anche su altri impollinatori che sono i sirfidi. Questo studio è stato fatto in generale sulla città di Bologna, ma si è focalizzato poi in particolare nell'area di Battirame. Cosa sono i sirfidi? I sirfidi sono degli insetti ditteri, cioè sono simili alle mosche. Ditteri, il più famoso insetto dei ditteri è la mosca, della stesso ordine, diciamo dello stesso raggruppamento, fanno parte questi sirfidi. Si chiamano ditteri perché hanno due ali, mentre tutti gli altri insetti volanti ne hanno quattro, e però che cos'è che notate guardando questi qui? Questi sono tutti ditteri, tutti sirfidi. Cos'è la prima cosa che vi viene in mente guardandoli? Assomigliano a una mosca? Assomigliano alle api, ovvero sono caratterizzati da quello che viene chiamato mimetismo batesiano. Il mimetismo batesiano, a differenza di altri mimetismi, perché un insetto si mimetizza? Per difendersi tendenzialmente dai predatori, ok? E quindi cosa fa? Fa il mimo, cioè fa finta di essere qualcos'altro, no? Fa finta di essere qualcos'altro, tendenzialmente fa finta di essere l'albero, no? Si mette sulla cosa dell'albero e ha colori tali che lo confondi, no? Il predatore non. Questo è il mimetismo, diciamo, standard. Il mimetismo batesiano, questi sirfidi nel mimetismo batesiano fanno finta di essere api. Perché fanno finta di essere api o vespe? No? Vedete, alcuni assomigliano più alle vespe, altri assomigliano più alle api. Ok? Perché? Perché le api e le vespe, che sono i menotteri, hanno il pungiglione, cioè si difendono, sono in grado di difendersi. Loro non ce l'hanno il pungiglione, però facendo finta di essere un'ape, i predatori stanno tendenzialmente alla larga e fanno finta con i colori, con i comportamenti, anche con i rumori. Cioè ci sono alcuni sirfidi che fanno esattamente lo stesso ronzio quando volano del bombo, ad esempio, no? Questo qui per esempio, anche questo, come? Sì, sì. Ti sconsiglio di prenderlo in mano. Allora, non è aggressivo. Il bombo è un apoideo, è un'ape.
Da piccolo diceva sempre che il bombo non pungeva.
Infatti, stavo dicendo, non è aggressivo. Non è altrettanto aggressivo dell'ape o della vespa. Però, se tu prendi in mano una femmina di bombo, quella ti punge. Chiaramente, tendenzialmente, è veloce, grosso, eccetera, non fa prima a scappare, cioè nel senso punge solo se proprio appunto la prendi in mano, quindi tendenzialmente non punge. Anche le osmie tendenzialmente non pungono, e se pungono fanno molto meno male, però ce l'hanno il pungiglione, si difendono. Invece i ditteri, i sirfidi, non sono in grado di difendersi, ma fanno finta di essere appunto, per esempio, qua chi abbiamo a destra, chi abbiamo a sinistra? Abbiamo a destra, che abbiamo a sinistra? A destra è un'ape, a sinistra di conseguenza è un sirfide. No, pungiglione dietro, quello è la ligula. Quella è la ligula. E qui va bene, si vede molto bene la ligula. Si distinguono soprattutto dagli occhi e delle antenne. Gli occhi nei sirfidi hanno un cranio cosiddetto oloptico, cioè hanno gli occhi enormi, come le mosche. Avete presente che la mosca ha questi occhi enormi? E invece negli menotteri sono più piccolini. E le antenne sono piccolissime nei ditteri, e invece nei menotteri sono lunghe. poi hanno due ali, gli altri ne hanno quattro, ma quando volano vi assicuro che non ve ne accorgete se hanno due ali o quattro ali. E veramente, cioè, a meno che non siano lì fermi, allora tu, ma se stanno volando, vi assicuro che non è un po' difficile. Quindi dove abbiamo, qual è il bombo e qual è il sirfide? Questa destra?
Allora, è il sirfide.
Esatto. Gli occhi. Beh, ci assomiglia a un bombo.
È un fake.
È un fake. Esatto, i sirfidi sono dei fake, fanno finta. Però sono importantissimi i sirfidi. Adesso vedremo perché, l'abbiamo un po' visto proprio noi in città, ma anche perché spesso le larve dei sirfidi, cioè questi non fanno nidi, le cose eccetera, questi depongono sulle piante e le larve sono dei predatori di afidi, cioè dei pinocchi delle piante. Quindi questi insetti sono utili doppiamente, di solito sono predatori, non tutti, però molti sono predatori di afidi. Quindi sono utili doppiamente, come larve perché sono dei predatori di insetti di insetti fitofagi, diciamo così, come adulti perché sono degli impollinatori. Quindi in realtà nel mio orto più sirfidi ci sono, meglio è. Li riconoscete i sirfidi per un altro motivo, perché sono gli unici insetti, in inglese vengono chiamati hoverfly, hover sta per elicottero, e perché sono gli unici insetti che riescono a stare fermi in volo. Non so se avete presenti, sono questi insetti che arrivano, spesso vi guardano in faccia perché sono curiosi, si fermano qua, si fermano, stanno fermi in volo e poi se ne vanno. Ecco, quelli sono sirfidi. Spesso vengono scambiati per api, per apoidei, per vespe, in realtà sono sirfidi. Se stanno fermi in volo vuol dire che sono sirfidi. Qual è lo studio che abbiamo fatto? Abbiamo visto... Non c'era la... Mi manca una... Ah, ecco. Vabbè, insomma, abbiamo guardato sostanzialmente per molti mesi, anzi per 3 anni ormai, sono diventati durante tutta la stagione, tutti i fiori spontanei che c'erano in quella zona lì. Ci siamo fermati lì, li abbiamo guardati una volta alla settimana, un metro quadrato di piante fiorite, abbiamo visto, segnato quali piante erano e poi ci siamo fermati lì a guardare per 10 minuti che cosa arrivava, api o sirfidi o altri. Nel caso dei sirfidi siamo riusciti, e anche nel caso delle api, siamo riusciti a fare questi ecological network. Sono specifici, quelli in alto vedete sono le specie di sirfidi, quelli in basso sono le specie di piante, i fiori, ok? Più la fascia nera è larga, più ne abbiamo visti. Cioè, per esempio, di Epipyrphus balteatus ne abbiamo visti un bel po', ok? Molti di più della maggior parte degli altri, solo il, adesso io non li riesco a leggere i nomi e non li conosco. Perché,
Non è ancora di meno.
Immagino. Forse da qua riesco a leggerlo. Sperospora, esatto, sperospora è quello più comune, che abbiamo visto di più. Poi quelle fasce che vedete sono il collegamento con i vari fiori, per cui vedete questo qui ha visitato tutte queste diverse piante e a seconda della larghezza è il numero di volte che l'ha visitato. Ok, questo studio ci dà delle indicazioni estremamente interessanti, perché in base a questo studio noi possiamo capire, per esempio, se una determinata specie di fiore è visitata molto o poco e da chi, specificamente da chi, no? Ad esempio avremo delle specie che sono, vedete, questa specie qua in particolare, che adesso vado a vedere come si chiama, Trifolium repens, sono tutte piante spontanee, normalissime, no? Allora, il trifoglio quello spontaneo, viene bisuttato quasi esclusivamente da quella specie lì, solo da quella specie lì. Le altre non ci vanno, mentre altre specie di fiori, vedete, questo qui ad esempio, che vi dico cos'è, Ranunculus, no, il Ranunculus, come vedete, viene visitato da tantissime specie diverse. Ora, se io voglio creare un habitat adatto per i sirfidi, con queste reti ecologiche, con questi ecological network, ho tutta una serie di informazioni. Voglio solo questo qua? Beh, allora ci metto questa e poche altre specie e sono a posto. Voglio questo, ma voglio anche questo? Allora, oltre a quelle specie lì, metterò queste tre specie qui. Questo qui, l'Eristaria stenax, va a visitare solo queste tre specie. Guarda caso, sono tutte lamiace. Anzi, la mia, due lamiace e il taggete. Taggete, salvia e lamium, ok? Va a visitare solo quelle tre specie lì. Se io le voglio tutti, biodiversità, allora magari devo scegliere le diverse specie in base a quante diversi insetti riescono ad attrarre, per quanti diversi insetti sono utili.
Scusi, non ho capito, solo sulle api avete fatto questo studio?
Questi qui sono sirfidi in realtà.
Sono sirfidi.
E sirfidi anche api.
E anche api, sì. Quindi su tutte e due.
Sì, esatto. Impollinatori.
Sono queste due specie di impollinatori?
Gruppi, sono gruppi molto ampi, sono mille specie di apoidei e non ricordo, ma tipo 300 specie di sirfidi. No, ci sono altri impollinatori, però questi sono i più speciali, cioè sono i maggiori impollinatori, più importanti, numericamente anche dal punto di vista. Allora, tantissime specie sono impollinatori, anche dei coleotteri, ma perché sono impollinatori? Perché si mangiano il polline. Questi non si mangiano il polline, si mangiano il nettare, quindi sono più specializzati per l'impollinazione, diciamo, e soprattutto sono di più. Poi ci sono i lepidotteri, le farfalle, chiaramente le farfalle sono degli impollinatori. Però le farfalle allo stato giovanile di bruco spesso sono fitofagi e allora noi vogliamo tendenzialmente gli, e poi non sono così tante come gli apoidei, i principali impollinatori sono gli apidei, dopo gli apoidei vengono i sirfidi, poi ci sono tante altre specie, però ecco, i principali sono apoidei e sirfidi. Ecco, qua vediamo. Sopra ci sono, poi abbiamo raggruppato chiaramente, perché lì era, vi ho fatto vedere quello dei sirfidi perché erano di meno, ma se vi faccio vedere quello delle api, i dati sono estremamente complessi da leggere, quindi dopo abbiamo raggruppato per le due appunto famiglie, sirfidi a sinistra e apoidei a destra, e le diverse piante. Poi abbiamo raggruppato anche le piante per famiglie a loro volta, quindi asteriace, labiace, eccetera, perché così insomma la lettura è migliore. Però vi ho voluto far vedere quello di prima per dirvi che abbiamo dei dati molto specifici, specie specifici, cioè sappiamo esattamente che cosa sta succedendo, è successo in quel caso lì. Tutte piante spontanee, tutte di Bologna. La conclusione principale sono che i sirfidi hanno visitato, vedete i sirfidi a sinistra, alcuni hanno visitato delle piante che gli apoidei non hanno minimamente visitato, quindi sono fondamentali, di nicchia, ma fondamentali per quelle piante, altrimenti non si riprodurrebbero, no? E quindi, diciamo, un terzo delle visite di tutti i sirfidi sono andati su piante neglette, diciamo, dagli apoidei. Fra gli apoidei, quelli che hanno contribuito di più, che abbiamo trovato di più, erano terrestri, cioè facevano i nidi a terra, quindi non le osmie, per dirne una, vanno benissimo, ma purtroppo non ci danno tutta questa grande servizio ecosistemico che vorremmo, sono più in difficoltà i gli aquidei che fanno i nidi per terra, e i polilettici, cioè quelli che hanno ovviamente, questo è ovvio, una dieta più diversificata e non così specifica. Però noi conosciamo anche quelli che hanno le diete specifiche, quindi se noi vogliamo che anche quelli ci siano, sappiamo che dovremmo mettere quella pianta lì o favorire quella pianta lì. Questo che cosa ci porta? Ci porta a poter creare dei hotspot, diciamo così, di biodiversità per questi insetti impollinatori. Quindi abbiamo immaginato uno, ovviamente i fattori da tenere presente sono questi, ma sono anche la reperibilità dei semi, sono piante spontanee, non è detto che i semi ci siano, siano facilmente riproducibili. Il costo, perché magari alcune piante vengono su da sole, ma no, le ginestre tipicamente, ma se le vuoi coltivare tu non ci riesci, proprio ci sono alcune piante che sono fatte così, per dire, no? Quindi la facilità, eccetera, eccetera. Quindi tenendo conto, e poi anche il loro rapporto, perché questi hotspot sono pensati come 30, 40, 50 metri quadrati in cui mettiamo queste specie, oppure favoriamo queste specie che magari ci sono già, perché comunque sono specie spontanee, però magari si danno fastidio fra di loro, perché alcune sono più alte, fanno ombra all'altra, eccetera, e quindi bisogna tenere conto anche un po' di quanto stanno bene insieme, di quanto sono felici a stare insieme. E, per cui questa, per esempio, il cardo spontaneo, è meraviglioso, per esempio. Poi li abbiamo fatti anche per le coccinelle, per altri tipi di insetti, predatori, parassitari, eccetera, ma questi sono per gli impollinatori. A cosa ci serve fare questi hotspot? Perché siamo estremamente interessati a costruire una rete ecologica nella città di Bologna che permetta a questi apoidei, a questi impollinatori, di vivere e di aumentare la popolazione. Perché? Perché questo si porta dietro tutta una serie di concetti estremamente interessanti anche per il nostro, per noi, diciamo così, non solo indirettamente, ma anche direttamente, lo vedremo dopo, e perché anche siamo in una situazione tutto sommato favorevole come città, Bologna, Modena, un po' tutte le città dell'Emilia-Romagna, proprio per questa struttura a mosaico del verde cittadino, che ci permette di intervenire in diverse zone in maniera diversa. Una delle cose che abbiamo visto, che ci si poteva aspettare, è che c'è probabilmente un gradiente di biodiversità per quanto riguarda in particolare gli apoidei dalla parte sud di Bologna, i colli sostanzialmente, quindi la parte più vicina ai colli, verso la parte nord, cioè la parte più agricola. Cioè c'è più ovviamente c'è più biodiversità sui colli e comunque nella parte di città pedecollinare, e questa va diminuendo, e questa è una situazione che in tutta l'Emilia Romagna probabilmente c'è. Perché? Perché la via Emilia è una sorta di grande città, perché non c'è un probabilmente 10 metri lineari senza case, edifici, eccetera, eccetera, su tutta la via Emilia, da Rimini a Piacenza, e quindi costituisce sostanzialmente una barriera di biodiversità fra gli Appennini e la parte, più agricola, che è quella ovviamente di pianura. Attraversare questa mega città, attraversare intanto la nostra città, comunque tutta l'Emilia-Romagna, con dei corridoi ecologici permetterebbe di riportare un po' di vita, diciamo così, anche nelle zone più desertiche, perché di fatto sono una sorta di deserti agricole della pianura padana. Però per fare questi corridoi bisogna progettarli e saperli progettare. Abbiamo bisogno di tutti i dati, perché i corridoi devono essere specifici, stiamo parlando di biodiversità funzionale, cioè di biodiversità che ha una funzione specifica, benché stiamo parlando di piante spontanee, autonome, non è che ci mettiamo delle palme, ecco. Però comunque stiamo parlando, l'obiettivo è apoidei impollinatori in questo caso, no? Quindi abbiamo una funzione, un obiettivo specifico, quindi la biodiversità è legata a i corridoi ecologici sono legati a questo obiettivo, quindi sono corridoi ecologici per gli apoidei, che però, come dicevo prima, si portano dietro tutta una serie di altri fattori. Come si può pensare di creare dei corridoi ecologici, una rete di corridoi ecologici, una rete ecologica nella città? Come possiamo pensare, per esempio, di immaginare una città che sia un unico, benché ad arcipelago, ecosistema adatto, idoneo per in questo caso gli impollinatori? Beh, la prima cosa da fare è combattere quella tendenza per cui qualsiasi zona abbandonata deve essere nuovamente cementificata. È una tendenza ovviamente comune, non del tutto giustificata, nel senso che la popolazione di fatto non sta aumentando, però ogni volta che Capannone, in una zona magari anche pseudo rurale della città, viene abbandonato perché magari la ditta è fallita, ed è successo per esempio nella zona Roveri, il 40% dal 2008 ad oggi, il 40% dei capannoni sono stati abbandonati o sono sotto sequestro o altro, beh, lì certamente non si è decementificato, anzi, piuttosto si va più su, oppure si lascia così, nel senso che ci sono capannoni abbandonati dal 2008, quindi 2009, insomma, giù di lì. Non è che il verde, per fare il verde bisogna togliere necessariamente il cemento, eh? Adesso lo vedremo meglio. La distribuzione a mosaico di cui vi dicevo prima, la connettività, cioè queste aree verdi devono essere in qualche modo connesse fra di loro, devono avere la possibilità di scambio. Nel caso degli impollinatori non è così difficile, perché non c'è bisogno di una continuità di verde, perché volano, però non ci devono essere barriere, non ci devono essere trattamenti insetticidi, che anche in città tutt'oggi vengono fatti, nonostante sia vietato, però ogni volta che c'è una legge di questo tipo ci sono le scappatoie, o comunque ci sono casi eccezionali per cui le zanzare si possono trattare, e a Bologna si fanno per, adesso non mi ricordo più la cifra esatta, cioè ufficiali, sono stati chiesto il permesso, 300 trattamenti all'anno per le zanzare, 300 trattamenti all'anno per le zanzare, cioè mediamente uno al giorno, localizzati, non su tutta la città ovviamente, però vuol dire che siccome siamo in realtà le zanzare ci sono solo in 4-5 mesi, vuol dire che ci sono almeno 3 o 4 trattamenti al giorno in città contro le zanzare.
E sono tutti letali?
Sì, perché tra l'altro i trattamenti per le zanzare, per gli adulti le zanzare sono, come dire, a chioma, no? Quindi sì, sono molto pericolosi per gli apoidei, per in generale. Tutti gli insetti, gli apoidei, gli insetti che volano molto, eccetera, sono molto più sensibili, i predatori, eccetera, dei fitofagi, per esempio. Perché? Perché hanno un metabolismo molto più elevato. Cioè volano, si muovono rapidamente, eccetera, hanno una respirazione più elevata, quindi se gli dai un veleno muoiono più facilmente rispetto all'afide che sta lì nascosto nella piantina.
Volevo testimoniare che noi vediamo delle alci su colli fuori in Bologna, e abbiamo avuto una malaria per sgrazia in seguito a causa, si è capito, della manifestazione delle piscine. perché vanno a bere.
Vanno a bere, esatto. L'altra questione sono proprio un'altra questione sono la fonte di acqua che ormai è minima, e quindi per esempio nelle piscine vanno, si riempie in estate, in piena estate si riempie.
E disinfezione che fanno
appunto intorno. Sì. Quindi connettività ecologica, dicevo, non è che per la connettività ecologica cosa significa? Significa che se io fra due aree verdi capisco che c'è troppa distanza oppure ci sono delle barriere, eccetera, posso mettere un piccolo, magari anche piccolo patch in mezzo di hotspot, però fatto con le piante giuste, che permetta, è uno stepstone, vengono chiamati, cioè sono i sassi per attraversare il fiume, no? Per cui tu vai, devono essere alla distanza di passo, perché se più in là ti bagni, no? Questa è la stessa cosa, cioè deve essere una distanza tale per cui questi si riescono quantomeno ad appoggiare e quindi stare lì per un po', magari poi da lì riescono ad andare in altre cose, eccetera, eccetera. Questo è il modo tipico di collegare due aree, magari a forte, a buona idoneità ambientale, ma che non sono collegate fra di loro, ok?
Ma scusi, ma allora se ci sono questi trattamenti per le zanzare, coincidono appunto anche tutte le altre specie, e se ci sono le piscine che dove loro vanno a bere, che poverini si cosano, si ammalano, così, cioè noi cosa dobbiamo fare per fare in maniera che le piscine possiamo usare noi e loro?
No, già abbiamo fatto parecchi passi avanti su questo, cioè in città non si possono più fare trattamenti se non autorizzati dal, poi magari c'è chi li fa, ma questo è un altro discorso, però per legge non si possono fare trattamenti se non autorizzati per motivi sanitari dal comune, ok? I motivi devono essere di tipo sanitario, non la zanzara mi dà fastidio. La zanzara mi dà fastidio, cioè la zanzara c'è, ma c'è anche la dengue, la febbre gialla, eccetera, e quindi per evitare un contagio, cioè un'epidemia, diciamo, di queste malattie che può accadere, perché ci sono dei casi non endemici, dei casi di tipicamente dengue, febbre gialla e altre, di persone che hanno viaggiato. No, persone che hanno viaggiato e che sono qui, ma la zanzara, tigre in particolare, è un vettore, e quindi in quei casi lì tu devi mantenere, fare un, come dire, quei casi lì devono rimanere cicungonia, come si chiamava, alcuni casi sono successi, e in quei casi lì, allora per quei motivi lì si possono fare, fatto sta che 300 trattamenti all'anno sono sostanzialmente perché danno fastidio. Però danno fastidio, chiaro. No, bisogna, ci sono altri metodi più complessi di trattare per diminuire le zanzare, peraltro, e cioè trattare i tombini, le acque, eccetera, eccetera. Ormai non lo fa quasi più nessuno, oppure lo si fa molto male. Fino a qualche anno fa il comune era molto impegnato, adesso meno, perché poi ci sono delle aree che sono private in cui il comune non può entrare. Il comune, per esempio, nelle aree di sua gestione, il trattamento delle larve lo fa, però poi ci sono aree dove, ad esempio, faccio un esempio, è vietato tenere i copertoni neri fuori all'aperto. Voi avete mai visto un gommista che non ha copertoni neri fuori all'aperto? È vietato, ci sono le multe, nessuno gliele fa, se nessuno gliele fa, questi continuano a farlo. Io ogni volta che passo davanti a un gommista, perché quelli sono dei focolai di zanzara tigre, cioè è noto, è dimostrato, sono focolai di zanzara tigre. Glielo si permette, ma i sottovasi relativamente, però il sottovaso o lo tieni secco o ci metti la cosina di rame o ci metti, è gestibile. Gli orti sono gestibili, anzi gli orti devo dire sono gestiti bene tendenzialmente per quanto riguarda le zanzare, non per quanto riguarda i pesticidi, ma per quanto riguarda le zanzare, sono gestiti abbastanza bene. Ci sono metodi, è che sono più complicati, però fin quando non riusciamo a capire che questo è un problema serio e importante. Altra cosa.
E le piscine?
Cioè, allora, i trattamenti delle aree intorno, cioè, tra l'altro ci avveleniamo anche noi quando andiamo in piscina, se c'è, perché questi sono trattamenti aerei, quindi lo respiriamo anche noi. I trattamenti dei piccoli cosi d'acqua, che sono dove le zanzare, allora, le zanzare ovidepongono nei piccoli contenitori d'acqua, tendenzialmente neri, eccetera. Lì si possono fare i trattamenti non impattanti, tra l'altro, perché vengono fatti con Bacillus thuringiensis, sono con metodi biologici efficaci per uccidere le larve. Questo è il modo per gestire le zanzare normale. Se poi un po' di zanzare ci sono, cioè, se si fa questo, lo si fa bene, ce ne saranno, ma non quella quantità o comunque quella cosa così tanto fastidiosa. Solo che non lo si fa, cioè le stesse piscine dovrebbero fare quel tipo di trattamento. Nella piscina in sé non ci vanno a deporre, cioè c'è il cloro, c'è tutto, non ci vanno, le api a bere, ma non ci vanno le zanzare a deporre. Quindi la gestione delle zanzare è un argomento un po', diciamo, però è possibile. Se poi partiamo dalla biodiversità, tra l'altro, quando la FAO parla di corridoi blu, voi da quanto tempo non vedete una libellula in città? Ecco, le libellule sono i maggiori predatori di zanzare al mondo, perché sia le larve sia gli adulti mangiano le zanzare. Le larve mangiano le zanzare, non solo, però le mangiano le larve di zanzara, gli adulti mangiano gli adulti di zanzara, che si è fatto gran parlare tempo fa dei pipistrelli, che vanno benissimo, io li amo, mi piacciono tantissimo, però purtroppo i pipistrelli per la zanzara tigre non sono una risoluzione, perché il pipistrello viaggia di notte e la zanzara tigre è sostanzialmente diurna o crepuscolare. In più la zanzara tigre vola tendenzialmente, infatti ci punge sempre nella parte bassa del corpo, vola tendenzialmente a 50-60 cm da terra, e ovviamente il povero pipistrello, non fosse altro perché ci siamo noi, a quelle altezze non ci arriva mai, sta molto più in alto, mangia piuttosto intorno ai lampioni quei pochi ormai insetti che riesce a trovare notturni. Il pipistrello va benissimo per tanti motivi, ma non è una delle soluzioni per le zanzare. Gli odonati lo sarebbero, cioè
una curiosità, mi sembra che Rambolosa città ha tantissimi cortili però piuttosto chiusi,
sì.
Anche quelli possono essere le isole ecologiche tipo lì o...
sì, assolutamente, no? Sì, assolutamente, perché le api comunque, gli apoidei in generale, ma anche i sirfidi, volano comunque in alto, e tendenzialmente se c'è del verde vengono giù, quindi assolutamente sì. Le barriere di cui parlavo prima sono piuttosto la tangenziale, e soprattutto se ci sono barriere antirumore, ma non solo per quello, più per il rumore, l'atmosfera in generale, è una sorta di muro per loro sostanzialmente, ma i piccoli appezzamenti sì. Dicevo, non è che uno deve necessariamente decementificare. Anni fa abbiamo fatto un orto su un tetto che per tanti anni è stato in quelle condizioni che vedete lì a sinistra, anzi peggio, perché non c'era neanche la barriera cioè era pure pericoloso, diciamo così, quindi non ci andava nessuno. E poi con gli studenti abbiamo fatto un'associazione che si chiamava Biodiversity, con gli studenti ci siamo messi a lavorare, eccetera, abbiamo fatto un orto gestito dai condomini, questa era una casa popolare, un edificio di una casa popolare al nono piano in via Gallusio, e questo orto era gestito anche però con fiori in maniera agroecologica, eccetera, eccetera, è diventato anche una zona in cui Ecco, per esempio, non vi piacerebbe avere un posto vostro, dico ai ragazzi che mi stanno giustamente fregando, non vi piacerebbe avere un posto del genere dove magari andarsi a bere una birra, cosa, eccetera, gestito? Ecco, a proposito di paesaggio e cittadinanza, no? Questo è paesaggio, questo vuol dire costruire il paesaggio. Poi magari ci costruisci, di fatto stai facendo anche uno stepstone per gli apoidei, no? Però non è che devi essere il salvatore degli apoidei per farlo, cioè ti puoi anche bere una birra, ti puoi fare anche un barettino autogestito, ti puoi fare eccetera eccetera, non è facile, non sto dicendo che è facile, però ci sono tantissimi posti abbandonati, semi abbandonati, in cui queste cose si possono fare, assolutamente. Vi dicevo di Berlino prima, perché a Berlino da questo punto di vista ci lavorano molto. E un po' in Italia si sta cominciando a ragionare, hotspot di questo tipo con fiori selvatici si possono fare ovunque, vedete, in città, zone che magari banalmente non sono lo svincolo dell'autostrada spesso c'ha, no? una zona verde, qualcuno ci ha fatto degli orti, ho visto, non so bene come riescono ad arrivarci, però insomma si possono tranquillamente fare cose del genere. Questo è Livorno a destra, per dire, 20 metri quadrati, ma di fiori di un certo tipo, eccetera eccetera. Ma anche i nuovi spazi verdi, i nuovi giardini possono essere immaginati e gestiti in questo modo, e si sta facendo un po' di passi avanti. L'idea è quella di fare una sorta di parco ecologico, agroecologico nella città, dove la matrice chiaramente è grigia, è sempre grigia la città, un po' un parco al contrario, no? Il parco naturale è quel posto che tu hai dei sentieri e solo lì puoi stare. Ecco, la città può essere un po' rovesciata, matrice grigia, con però dei camminamenti, dei corridoi, delle situazioni in cui le api, ma non solo le api, e gli impollinatori, ma non solo gli impollinatori, possono andarci. Un esempio per la città di Bologna potrebbe essere appunto quello di provare a farla attraversare da corridoi ecologici specifici. Quello che ho visto, che ho messo qui, è il macaone, che è una farfalla il cui bruco è fitofago, però si mangia la ruta e finocchio selvatico e basta, quindi non è che va a distruggere chissà che cosa, no? A parte che non li distrugge, ce la mangia, poverina, ma non è che lo fa fuori. E poi sono piante abbastanza, insomma, però se le mettiamo gli diamo un po' da mangiare. Allora, però poteva essere tranquillamente un apoideo, poteva essere altro. Ecco, questa qui che vedete, questo ferro di cavallo, è la facoltà di agraria, l'attuale, cioè dove lavoro io, dove vado tutti i giorni a lavorare, il DISTA, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, qua alle spalle c'è il CAB, per intenderci. Questo posto qui, che è proprio davanti, ce l'ho io, guardo dalla finestra e lo vedo, da 25 anni lo vedo esattamente così. Perché? Perché è zona edificabile, ho capito. È zona edificabile, ma lo è da 25 anni. Fammi fare intanto qualcosina a me, che poi dice no, ma l'anno prossimo. Il fatto sta che da 25 anni è così, il che va anche bene, nel senso, è così, nel senso che c'è uno che ci coltiva qualcosa, lo taglia, eccetera eccetera, ma se gestito in un altro modo potrebbe essere un'area estremamente interessante, anche perché lì abbiamo gli orti del Pilastro, che sono l'area ortiva comunale più grande d'Europa, l'abbiamo a Bologna, in realtà è a Istanbul, ma a Istanbul Est, quindi diciamo che è Asia, più grande d'Europa come estensione, come numero di più che come estensione, come numero di orti, sono, non mi ricordo se 700, 800, una roba del genere. E poi però potremmo immaginarci dei tetti verdi, nella facoltà di agraria abbiamo fatti alcuni tetti per la biodiversità, poi adesso la professoressa è andata in pensione, quindi sono stati abbandonati, adesso cercheremo di riprenderli in mano.
No, un mucchio di tetti che sono tutti coperti da, esatto, da verde.
Sì, c'è verde, verde per i tetti, però si possono fare tranquillamente anche per la biodiversità, diciamo. E, possibili aree ortive, possibili parchi pubblici, terrazzi, balconi, perché no? Tant'è vero che adesso dopo vi racconto una cosa che è successa proprio ieri. E questo è quello che vorremmo fare, cioè abbiamo presentato, purtroppo non è andato per il momento a buon fine, ma continueremo a farlo, al Comune di Bologna un progetto che si chiama Progetto Ecovie Bo, allo scopo appunto di creare nel contesto urbano una connessione ecologica fra le varie aree verdi per Apoidei, Sirfi, di Coccinelle, eccetera. Vabbè, qua c'è la parte più tecnica, più scientifica, stiamo facendo un dottorato di ricerca. L'idea di fondo è creare questi micro habitat funzionali, gli hotspot di cui vi dicevo prima, specifici, ben studiati, ben organizzati, eccetera, nelle aree che noi riteniamo, dopo aver fatto una mappatura, utili per creare connettività ecologica tra le diverse aree, in particolare appunto da sud verso nord, un progetto di citizen science, dopo appunto vi dico, è nel quale poi ci sarà un sito internet con la mappatura di questi piccoli hotspot da parte dei cittadini stessi. La prima parte del progetto riguarda la parte est del comune di Bologna, lungo il fiume Savena, quindi dal Paleotto appunto, scendendo giù tutto il torrente Savena, quindi quartiere Savena, per poi arrivare nella parte più a nord, dove ci abbiamo per esempio zona Batirame, Saluspace, zona in cui già lavoriamo, e la facoltà di agraria stessa, quindi arrivando qua decorre tutto il torrente, qua, parte più di qua è, non so se si vede là, qui decorre tutto il torrente, vedete qua, da qui verso di là, qui abbiamo San Lazzaro, quindi siamo proprio al confine est di Bologna, questo è il quartiere Savena, quello in rosso, e vedete noi abbiamo identificato alcune aree, alcune zone in cui ci può essere il nest, proprio il nodo più importante, Saluspace, Battirame, ovviamente i giardini, appunto qua il giardino Margherita, qua c'è Villa Mazzacurati, qua ci sono gli orti del Paleotto, cioè o meglio il parco del Paleotto, gli orti del Paleotto, e poi qui ci sono tutta una serie di altri nodi più piccoli in cui, compreso questo, in cui appunto si possono costruire questi hotspot. E poi ci sono dei nodi più grandi in cui possiamo costruire quel che abbiamo chiamato nest, cioè quegli hotspot più grandi, più gestiti, perché lì ci lavoriamo quotidianamente. E il progetto di citizen science, cioè di scienza attraverso i cittadini, è che abbiamo presentato ieri, non c'è stato ancora un progetto molto piccolo, nel senso che ci sono pochi soldi, non c'è stato ancora finanziato, ma l'idea è di costruire dei kit con le piante che ci metteremo noi, fare un accordo con i cittadini che vorranno avere questi kit, metterli sul terrazzo, sul giardino, eccetera, eccetera. Un accordo in cui noi gli facciamo una piccola formazione per riconoscere banalmente il silfide dall'ape, per esempio, quella che di fatto ho fatto in 5 minuti oggi, 5 minuti. E, quindi con la firma di un patto di collaborazione, in cui il cittadino gratuitamente avrà il kit, però si impegna a 10 minuti alla settimana, per esempio, a fare un'osservazione, a fare le foto, a mandarle a noi che possiamo riconoscere le diverse specie, o quantomeno arrivarci vicino, quantomeno il genere, attraverso le foto. Faremo quindi un database, in questo modo avremo un campionamento molto diffuso che noi da soli non siamo in grado di fare. Quindi citizen science importante da questo punto di vista. No?
Da quando partirebbe questa cosa qua? Cioè...
Se tutto va bene, già a settembre, purtroppo volevamo partire prima ma il bando è uscito adesso, e se tutto va bene a settembre partiamo con i primi 30-40.
E come si fa a sapere? Cioè...
Di sicuro lo rendiamo noto, no, cercheremo di renderlo noto, faremo un bando pubblico di partecipazione. Poi appunto un sito in cui i singoli cittadini, quelli che partecipano al progetto, ma eventualmente anche chi volesse partecipare invece autonomamente, va a mapparsi, a mettere le foto eccetera eccetera. Qui è più per creare, cioè noi abbiamo il database specifico in cui abbiamo le fotografie, sappiamo da dove vengono, in che ora è eccetera eccetera, e quella è la parte più scientifica. Qui però c'è più la parte di divulgazione, di comunità, di insomma coinvolgimento. L'idea è l'ultima slide di fondo è quella di diventare protagonisti del nostro territorio. Se il territorio, come si diceva l'altra volta, come dicono in tanti ormai, è un'opera d'arte corale in qualche modo, in cui appunto c'è una sorta di rapporto dialogico tra la natura e però l'uomo nella sua storia, nel suo divenire, forse è anche ora che l'uomo si prenda carico, inteso nel senso di cittadinanza, delle persone, si prendono a carico anche un po' quello che è il problema, sono i problemi oggi, nel senso che una volta queste questioni non c'erano, il paesaggio lo si faceva in base alle esigenze che si avevano una volta. Storicamente le esigenze sono storicamente determinate, oggi una delle esigenze è questa, ma questa si può portare dietro però luoghi come il Princess Inn Garden o altri a Berlino, o insomma luoghi in cui magari appunto banalmente ci si può bere una birra in mezzo agli alberi, in mezzo alla natura, e intanto ci costruiamo anche una città anche per le nostre esigenze, oltre che per le esigenze appunto del, come dire.
Poi la domanda forse un po' stupida, ma lei all'inizio, quando ha detto ma se ci mancano le api noi non avremo più i supermercati con tutta quella roba, l'avremo solo con questo, ho visto solo delle arance, poca roba, ma neanche perché quelle non sono impollinate, cioè certe piante non sono impollinate dalle api?
Sì, ma alcune...
Io pensavo tutte.
No, alcune api... dagli insetti, diciamo, in generale. Sì, alcuni hanno la pollinazione anemofila, cioè il vento. Però sono tutto sommato poche.
Cioè sento che era mangiare solo l'arancia, se non ci
No, cioè se arriviamo a quel punto temo che non avremo neanche le arance, nel senso che questo insomma un po' per dare l'idea, ma insomma, la stragrande maggioranza delle... No, nel senso che poi a un certo punto, se il livello di tracollo della biodiversità, in particolare degli apoidei, perché abbiamo visto che è uno dei problemi specifici più grandi.
Dopo tutto è una caduta.
Dopo